Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovato al dottor Antonino Di Guardo.
Grazie a voi.
Che ancora condivide con noi un argomento fondamentale, che è quello del collezionismo, che abbiamo cominciato naturalmente ad affrontare nell'arco dell'altro incontro, in cui ricordavamo che cosa? Spondi di Carreto siciliano, vetri di Murano certamente anche, ma Babbi Natale e ancora pupi, i pupi siciliani. Tanta Sicilia perché il dottor Di Guardo è siciliano. Significato della Sicilia nel suo collezionismo, dottore?
All'interno delle collezioni messe insieme nell'arco di questi anni, della qualcosa ringrazio la pazienza di mia moglie e anche di mio figlio, la tolleranza di mio figlio e la pazienza di mia moglie.
Ma la pazienza, ma è anche fatica, perché pensiamo solo alla polvere, pulire, lavare, sono oggetti che vanno tenuti bene.
Vanno curati con molta attenzione.
Sì.
Se posso rivelare un segreto, me ne occupo personalmente.
Allora, questo grazie va tolto. Proseguiamo.
Bene, detto questo, all'interno delle collezioni ci sono alcune collezioni che attengono al mio rapporto con la Sicilia, che è un rapporto controverso, nel senso che amo della Sicilia naturalmente i colori, gli odori, la cultura. E non amo della Sicilia il caos, il disordine, la sciatteria, la trascuratezza, la mancanza del senso della collettività. Mi fa impressione andare in Trentino, in Alto Adige, vedere i gerani sui terrazzi. In Sicilia questo non accade, le case sono molto curate dentro e fuori invece
c'è un abisso. È proprio vero.
Non c'è specchio,
no,
tra il dentro e il fuori.
Vero.
E queste ragioni mi hanno spinto a desiderare di andare via dalla Sicilia, però naturalmente mi sono portato dentro quell'amore, direi, ancestrale per quella terra, per cui quegli oggetti messi insieme attraverso le collezioni, le statuine di terracotta, in particolare che si chiamano Lumière perché hanno un foro sulla testa dove si poteva mettere la candela. Una volta ne ho trovata una in ghetto qui a Trieste, ho chiesto cos'era per vedere se l'antiquario conosceva quell'oggetto, mi ha detto che serviva per l'olio. Impossibile, perché queste Lumière hanno due fori, una in cima e una in fondo, quindi magari l'olio da sopra potevi metterlo, ma sarebbe stato espanso da sotto.
Un disastro.
E quindi questi oggetti mi legano alla Sicilia affettivamente, e questo non può negarsi. E quindi hanno da parte mia queste terracotte, così come le formelle per la mostarda, per il gelo siciliano, formelle anch'esse nate nell'Ottocento, studiate dall'antropologo Antonino Uccello, di cui c'è uno splendido museo a Caltagirone di Vincenzo Forgia, che per anni è stato il direttore della scuola di ceramica di Caltagirone.
È una grande opportunità che lei ci dà, dottor Di Guardo, a ricordarci certi riferimenti. Magari uno va a Caltagirone per guardare soltanto la famosa scala incredibile e magari fare l'acquisto, invece no, c'è un museo a testimonianza di una storia, di una cultura,
sì,
e lei
sì,
fa bene a ricordarci.
Non ha nulla da invidiare a quello di Faenza, insomma,
no.
È un museo molto importante,
ecco,
della ceramica.
Ecco, molto importante. Sì. Faenza però deborda, perché Faenza sì, include anche oggetti, oggettistica siciliana, mentre forse Caltagirone no.
No, no,
ecco, questo
no,
è più interessante, sì, come, sì, come elemento. Comunque, arriviamo alla base di tutto. In fondo, il collezionismo, in ogni sua forma, è il motore principale del sistema arte. E lei ne è la prova. Perché? Perché lei entra nel mondo del lavoro attraverso l'arte, se ben ricordo, nel suo curriculum.
Sì, assolutamente.
Ecco, quindi qui siamo anche per ricordare un collezionismo di altro livello, di altra cultura, non di inferiore sentimento, che è il collezionismo di che cosa?
Di grafica d'arte d'autore,
ecco,
di multipli d'autore.
Che qualifica evidentemente una casa rispetto a un'altra, comunque
sì,
un corridoio soprattutto rispetto ad un altro corridoio.
Il corridoio vasariano.
Corridoio, sì,
vasariano.
Vasariano, sì, magari. E quindi una valorizzazione di ogni metro quadrato della casa, questo è certo, no? Ma prima della casa arriva questo bisogno di studio, no?
Sì, sì.
E di conoscenza diretta, di curiosità del proprio ambiente culturale.
Beh, se posso così recuperare un po' della mia gioventù, in pratica io ho conseguito la laurea, la mia prima laurea in lettere, e poi, come si faceva allora, sono partito militare. Al ritorno sono andato a trovare il signor Cavallotto, Vito Cavallotto, che da pochi anni aveva aperto una libreria a Catania, dove io mi ero laureato e dove abitavo allora, ma provenendo da Caltanissetta, che a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 era stata definita l'Atene del centro della Sicilia, perché in quella libreria, ma nella città in generale, sono passate le firme più autorevoli e i pennelli più autorevoli del Novecento, cioè da Sciascia.
Piccola chiosa, la parola Atene non è così legato un po' alla generale storia dell'ellenismo in Italia, ma ricorda, a proposito di collezionismo, anche la prima realtà collezionistica offerta dalla storia dell'uomo, perché i grandi templi sono collezioni di statue,
certo,
messe a disposizione dello sguardo pubblico, conseguentemente una condivisione di cultura. Cioè, per l'ateniese, la socialità, l'agorà, naturalmente, l'agorà era necessariamente abbellita o dalla presenza degli dèi, la statua la ricordava, ma soprattutto da questo inscindibile legame al bello. Dunque, ricordiamoci questo, perché se una città viene chiamata Atene, come da lei prospettato nei suoi ricordi di gioventù, vuol dire qualcosa di indelebile nella storia dell'uomo. Noi siamo la continuazione degli ateniesi.
Sì.
E quindi è fondamentale proseguire, ma sapere che c'è già nel nostro DNA tutto questo, no?
Certo.
Beh,
certo,
mi sono permessa questa chiosa per naturalmente dare l'abbrivio a ben altre.
No, ha fatto benissimo, anche se in realtà gli ateniesi erano straordinariamente lungimiranti, perché sul frontone dei loro templi, che erano luoghi di assemblamento di bellezza e quindi di comunicazione di bellezza, c'era la scritta Gnosis Auton, cioè il richiamo a guardarsi dentro, a conoscersi, ancor prima che dilettarsi d'altro.
Certo.
E questa mi sembra un passaggio particolarmente significativo e particolarmente ignorato dalla società moderna, che
Vero.
Fa molta fatica a guardarsi dentro, a interrogarsi, a chiedersi, eccetera, 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 ma il discorso ci porterebbe molto lontani. Quindi, per tornare invece alle tappe della mia vicenda personale, io andai a trovare il signor Cavallotto e il signor Cavallotto, ben felice di rivedermi dopo avermi perso di vista perché ci frequentavamo continuamente ai tempi del liceo e ai tempi dell'università, mi offrì di dirigere la sua galleria d'arte.
Detto fatto,
e io per un paio d'anni ho diretto la galleria d'arte, ho organizzato diverse mostre, e avevo ovviamente una preparazione consona, e studiavo, leggevo, e guardavo cosa succedeva fuori dalla Sicilia e quindi sono
dunque
state
dunque eravamo negli anni,
negli anni
70,
80. Fine anni 70.
Esatto, quindi è l'epoca del trionfo di una parola, interdisciplinarietà. È proprio in quell'epoca che si comincia proprio a forgiarsi questa parola nei libri di didattica, di pedagogia, di cultura generale. E la sua è stata un'interdisciplinarietà, perché nella libreria del signor Cavallotto, che era alta vari piani...
Quattro piani,
l'ultimo piano era dedicato...
alla galleria d'arte. Alle,
quindi interdisciplinarietà fra arte direttamente vissuta e... libro.
Sì.
Quindi necessità culturale e quindi cenacolo addirittura?
Sì, assolutamente, assolutamente. Era un andirivieni di pittori, di organizzatori di attività culturali. Sono stati anni molto importanti per la mia formazione, ma anche anni che poi mi hanno fatto fare delle scelte, che sono quelle che poi hanno portato alla collezione che lei ricordava prima. Cioè dire... avere la consapevolezza di non potersi permettere il pezzo unico e scegliere un acquisto di natura democratica, così è stata definita la grafica, perché sai che quel pezzo che stai acquistando puoi ritrovarlo anche in un'altra casa, quindi non hai... il pezzo unico e quindi con sprezzante modo ti rapporti agli altri che non possono averlo.
No.
Tu sai di avere un pezzo che nella sua unicità però è stato duplicato e che quindi anche altri, a cui altri possono accedere.
Il numero della copia, questo è fondamentale, no?
Nell'incisione sì, nella litografia no. Nell'incisione sì, perché di solito la lastra progressivamente si rovina a causa della corrosione dei materiali usati, e quindi più il numero è basso, più l'incisione o la prova d'autore vale. E nella litografia invece non c'è alcuna differenza, perché la pietra litografica viene continuamente ripassata con i colori.
Eccetera. Quindi cenacolo, quindi condivisione di varie culture, vari punti di vista, varie sperimentazioni anche degli stessi artefici dell'arte. Quali legami le sono rimasti impressi di allora?
Allora, i legami più forti che si sono instaurati in quel periodo, al di là del manager di cui abbiamo parlato, cioè di Cavallotto, che per contestualizzare, giusto una parentesi velocissima, era figlio di una Ciuni, cioè dire di una persona, la mamma Concetta, che era figlia di una dinastia di librai, I Ciuni sono tutti una dinastia siciliani. Di librai palermitani, come lo sono i Flaccovio, che era un dipendente dei Ciuni, e altre, come lo sono i Sellerio.
Ecco, finalmente un nome che conosciamo tutti, Sellerio.
Casa editrice, no?
Certo.
Naturalmente, la buona Sellerio, sì. Laureata in giurisprudenza, che decide di aprire la prima libreria.
Certo.
Bene, detto questo, i legami più forti sono con alcuni pittori, due in particolare, Di Nessa, si chiamava Finocchiaro. Di Nessa era il nome greco del suo paese d'origine, che era Paternò, e Sciavarrello, che è un pittore siciliano ma che ha avuto anche rapporti con la cosiddetta scuola romana, e Santo Marino, che era un allievo di Guttuso, è rimasto talmente rapito dalla pittura di Guttuso che in realtà l'ha rifatta per tutta la vita, sia i tetti, sia i colori, sia le posture delle figure femminili. Insomma, questi sono gli artisti con cui ho più legato, poi ce n'erano tanti altri.
Ecco, quindi nomi che purtroppo per noi, certo, poco dicono, certo. Però è interessante considerare quanta osmosi culturale poteva avvenire allora fra una zona e l'altra d'Italia, e mi sembra che a tutt'oggi questa osmosi si sia un po' rattrapita, forse si è ridotta la curiosità, forse si è ridotto il dialogo, la capacità di dialogo, no, di ricerca, non so, vorrei condividere alcune riflessioni con lei, dottor Di Guardo. Oggi come oggi, parlare di un artista siciliano in quel di Trieste, non in quel di Milano, dove le cose saranno evidentemente diverse, può essere più difficile di un tempo?
Ma era difficile fare uscire i pittori siciliani dalla Sicilia. Io ricordo che nella vigenza del mio rapporto di lavoro siamo riusciti a fare una mostra di Santo Marino all'Accademia dei Concordi di Rovigo. Non siamo mai riusciti a portare fuori Sciavarrello o Di Nessa. Invece portavamo, in una logica di sprovincializzazione, giù dei prodotti del nord, degli artisti del nord, Cascella, Cazzaniga e altri. Questo sì, cioè portavamo il nord al sud, facevamo molta fatica a fare uscire
il
sud verso il nord.
Ecco.
C'è da dire che oggi le difficoltà da lei ricordate sono anche dettate dal fatto che pochissime gallerie sopravvivono.
E questo è il problema.
Perché intanto perché ci sono meno risorse finanziarie, poi perché c'è molto più disinteresse verso l'arte, se non verso l'arte intesa come investimento e non come collezionismo,
certo,
puro.
Certo.
E poi ormai è tutto online, cioè gli acquisti si fanno online, le gallerie mettono i loro prodotti online, mantenere in vita una galleria ha un costo enorme. Io quando vado a Bologna, dove oggi vive mio figlio, nato a Venezia, come abbiamo ricordato in precedenza, rimango allibito dal fatto che Forni in centro Bologna abbia popò di galleria. È storica, ma immagino i costi. Oggi mantenere una galleria è... Quindi le complicazioni sono date anche da questo.
Certo, e questo corrisponde anche a una forma di riassestamento, mettiamola in termine forse un po' edulcorato, anche dei rapporti umani stessi, effettivamente.
Beh,
no?
Non c'è dubbio. Non c'è più quell'osmosi, no?
Certo.
Che ci poteva essere negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90.
Eppure negli anni 70, 80, 90 l'università non proponeva un insegnamento come la comunicazione dell'arte, che invece adesso c'è. Più estesamente la comunicazione culturale, quindi la comunicazione artistica e la comunicazione culturale. Cioè praticamente ognuno badava un tempo, e anche in maniera ottimale, ben inteso, a comunicare se stesso. Adesso esiste la comunicazione dell'arte, che però che precipitato ha? Questo è il problema. Certamente nella validità di molte trasmissioni televisive, soprattutto televisive perché guardiamo al visivo, no? Più che al radiofonico. Ma detto questo, non c'è un precipitato sociale. Ecco, questo è certo.
Cioè, questo è indubbio, questo certo. È indubbio, è tangibile, cioè si investe oggi molto più nella comunicazione di una volta, però al tempo stesso il circuito artistico ha delle difficoltà enormi. E quando dico artistico non penso solo all'arte, penso alla fotografia, penso al cinema, no, le difficoltà del mondo della cultura sono sotto gli occhi di tutti, è evidente.
E si parlava di questo bello, tanto legato ad Apollo, che riappare nel collezionismo e che viene riscoperto a livello di collezionismo proprio, anzi rinasce, nel Rinascimento vero e proprio. Il collezionismo ha origini nel Rinascimento. Penso a Scipione Borghese, la casa di Scipione Borghese evidentemente è una proposta costante della classicità, dell'eternità del bello, dei canoni del bello, tanto vero c'è la presenza di Canova a testimonianza di. Oltre a Scipione Borghese abbiamo esempi nell'Italia del Nord, Isabella d'Este, pochi esempi così sparsi. Certo che il collezionismo una volta era anche segnale di potere, di sapere e di potere insieme, no? Era una bandiera,
certo,
certamente
dubbio,
era una bandiera. Adesso noi dovremmo forse nel collezionismo, anche nel collezionismo d'arte, di grafica, come da lei ricordato, e nelle incisioni, nelle litografie, dovremmo, come dire, scoprire l'autorevolezza delle nostre pareti di casa, che sono fondamentali, perché possiamo condividere evidentemente certa arte con amici in maniera più spontanea, più semplice, meno costosa sicuramente, eppure creare una qualità di dialogo che poi può essere condotta da qualsiasi ospite nostro in casa. La qualità del muro, la qualità della casa è un po' persa, anche questo è un problema della nostra terza età, che si ricorda delle cose diverse da quello che adesso c'è, no?
Beh, direi che anche le dimensioni degli appartamenti sono tali per cui sì. A meno che tu non immagini di raccogliere la tua grafica in cassettiere, gli appartamenti moderni, cioè Trieste da questo punto di vista nel centro storico è fortunata perché ha degli appartamenti che sono ricchi di spazi che puoi riempire anche di quadri, non solo, ma nella edilizia moderna gli appartamenti di solito, al di là delle finestre e delle porte, hanno ben poche pareti, quindi c'è anche questo aspetto.
Vero, c'è anche da scardinare certi tabù, come in cucina va solo la ceramica, oppure in bagno va solo la ceramica. Beh, chi lo dice? Evidentemente certo, con la certo, cornice giusta certo, violiamo certi certo, tabù e funziona, no, il discorso.
Certamente, certamente.
Cos'altro dire di una vita e di un esempio come il suo estremamente ricco? E questo incontro fra arte e letteratura certamente ha arricchito la sua persona e il suo pensiero. Come diffonderlo, questo arricchimento?
Ma io spero di avere testimoniato lungo il percorso professionale con il mio modo di essere, al di là di sedersi in cattedra e fare la lezione di, con il mio modo di essere, con il mio modo di testimoniare, con il mio modo di lavorare, di avere portato dentro la mia professione, quindi nei rapporti che ho avuto lungo l'arco professionale, il mio modo di essere, quindi senza dubbio il mio mix di arte, di cultura, di mondo giuridico ha avuto modo di diffondersi, perché sono migliaia le persone con cui sono venuti in contatto. Oggi è diverso, perché oggi vivo nel mio ventre materno, circondato dalle mie collezioni, dalle nostre collezioni, e a chi trasmetto? Agli amici, a mio figlio, ai miei parenti, a coloro i quali vengono a trovarmi in casa. Però questo non deve, cioè non è un motivo di sconforto, perché ciò che conta è vivere del bello, delle cose belle che ti diseducano al brutto, ti rendono intollerante verso le cose brutte, e la possibilità quindi di trasmettere attraverso questa testimonianza di vita, perché questo è quello che tu hai fatto durante la tua vita nel momento in cui non ci sarai più. Io credo che questo sia la cosa più bella, così come il mio inciampo, a proposito di collezione di grafica, è stato il non poter acquistare un'incisione splendida di De Chirico che costava 500.000 lire allora, e non me lo potevo permettere, e il suo nome è Le Tre Sorelle. Quello fu l'inciampo che mi consentì di fare quello scatto per cui mi sono detto: io devo poter lavorare in modo tale da potermi consentire non solo di sopravvivere, ma anche di poter acquistare ciò che il mio cuore desidera.
Grazie, dottor Di Guardo, della sua testimonianza così molteplice e articolata. Il bello è trainante, questo è il suo messaggio.
Sì.
Il bello è trainante in tutte le età, e a edificare la vita va ricordata la sua importanza. Grazie al dottor Di Guardo, grazie agli
grazie
ascoltatori.
A voi.
E ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.